Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7, con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci. Ed eccoci qua ancora in onda su Radio PNR 96.400 all'interno di Prima Mattina, a proposito insomma di appuntamenti che ci fa piacere ritrovare come la scorsa stagione, in questa nuova stagione di Radio PNR 96.400 di Prima Mattina, come ogni giovedì dalle 8.30 è un piacere dare il benvenuto a Daniela Catalano direttamente dal popolo. Ciao Daniela, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, bentrovati.
Eccoci qua, Daniela Catalano, il popolo, che insomma è il periodico, è il settimanale della diocesi, il giovedì in uscita a Tortone Novi Ligure, il venerdì invece a Voghera e tutto il resto dell'Oltrepò. Daniela, come stai? Tutto bene? Voi avete ripreso prima di noi, perciò...
Sì, ormai sono già 2 settimane che noi abbiamo ripreso.
Siete degli staccanovisti, un po' mi vergogno a chiederti come stai, perché appunto siete già molto dentro.
Sono contenta di tornare a PNR, di sentire Carlo e di salutare tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua, allora siamo pronti. Allora, dici un po', Daniela, il popolo parte inevitabilmente, insomma, siamo in attesa da una parte di salutare
il
vescovo Vittorio, dall'altra parte
subito pronti via all'annuncio del movimento.
Ecco, allora i vescovi ci fanno lavorare il doppio del solito. Cosa sta succedendo, Daniela? Cosa sta succedendo?
No, allora siamo molto contenti che il Santo Padre abbia nominato il successore di Monsignor Viola, perché appunto il 27 maggio c'è stata la nomina di Viola a Roma e quindi eravamo in attesa. Questa attesa è finita, abbiamo avuto il nome, un grande nome direi, perché
addirittura
cerimoniere di Sua Santità, direi che il Papa ci ha fatto un grande regalo nel donarci quello che è stato il suo collaboratore per tanti anni,
certo.
Questo ci riempie di orgoglio. E poi adesso c'è tutta questa procedura dell'uscita e dell'ingresso,
certo.
Dell'uscita di Monsignor Viola e dell'ingresso di Monsignor Marini. E proprio in questo numero, nei numeri precedenti, abbiamo appunto dato l'annuncio dell'arrivo, abbiamo cominciato un po' a vedere come ci si sarebbe organizzati, e in questo numero diciamo che appunto abbiamo scelto di mettere le due foto dei due vescovi, perché da una parte ci sono le parole del vicario che annunciano l'ingresso e vicino abbiamo ricordato gli appuntamenti dei saluti.
Quindi abbiamo
fatto questa scelta di mettere le due foto, ci sembrava giusto mettere le due persone alle quali la diocesi in questo momento vuole più bene, perché Viola è nel nostro cuore dopo 7 anni insieme a noi, e Marini entrerà nel nostro cuore perché stiamo già imparando a conoscerlo grazie a Matteo Colombo e a Don Paolo Padrini, che sono andati a Genova ad intervistarlo, ed è stata fatta conoscere un po' quella che è la sua storia. Lui ha raccontato alcuni aneddoti.
Guarda, segnalo ai nostri radioascoltatori, appunto, basta andare su YouTube banalmente.
Sì, c'è
questa intervista.
C'è
questa intervista del direttore del Popolo, appunto Matteo Colombo, che noi conosciamo particolarmente bene, al vescovo Guido Marini. Esatto. E insomma, è un'intervista molto, molto corposa, più di 30 minuti, dove insomma c'è un bel dialogo. Quindi, se avete voglia di andarvela a recuperare,
racconta tante cose della sua vita,
certo.
Un uomo molto mite, un uomo di Dio, un uomo di grande fede, insomma stiamo imparando.
Ottimo.
Sicuramente lo conosceremo, anche se non direttamente, il 7 novembre nella cattedrale di Tortona alle ore 16, quando prenderà possesso, si dice proprio così, della sua diocesi.
Certamente.
Quando il signor Viola cederà a lui la diocesi, la consegnerà nelle sue mani, e lui diventerà il nostro nuovo pastore. Però prima c'è un passaggio importantissimo, perché Monsignor Marini non è ancora vescovo.
Attenzione.
Come avvenne anche per Viola, ci sarà l'ordinazione.
Certo.
Questa cerimonia noi abbiamo avuto modo di seguire nel caso di Monsignor Viola d'Assisi 7 anni fa, è un momento molto bello e molto importante, e per Monsignor Marini questo avverrà a Roma, in San Pietro, e sarà proprio il Papa a ordinarlo vescovo.
Quindi...
alla presenza di Monsignor Vittorio Viola e del Cardinale Angelo Bagnasco. Quindi direi una cerimonia importantissima, solennissima, perché stiamo parlando di San Pietro, del cuore della cristianità, alla quale la Piazza di Tortona sarà presente, perché ci sarà la possibilità di partecipare. tutte le indicazioni in merito saranno date molto probabilmente già nel prossimo numero.
Perfetto.
Nei prossimi giorni ci sarà, sarà spiegato come si potrà andare. Ovviamente il numero, ci sarà un numero che poi sarà reso noto, però in tanti potranno partecipare e questo è molto bello. Per quanto riguarda i saluti invece, purtroppo a causa del Covid le possibilità sono molto più ridotte, e allora per questo motivo Monsignor Viola ha deciso di fare tre momenti, anzi quattro, perché uno è per i sacerdoti, per i religiosi, ma questo è specifico per loro. Per i laici ne ha fatti tre, domani sera 17 settembre incontrerà i giovani in cattedrale alle ore 21, il 22, mercoledì 22, sempre alle ore 21 incontrerà i sindaci di tutto il territorio, e domenica 26 alle ore 17 farà la Santa Messa in cattedrale.
Quindi, insomma,
e poi appunto dicevo il 22 mattina la messa per i sacerdoti religiosi e le religiose.
Insomma, quindi davvero il piatto è ricco, ma perché appunto c'è questa notizia così importante che ci sta a cuore ed è bellissimo raccontarla. Senti Daniele, invece per quanto riguarda diciamo così il resto della diocesi, in taglio basso ci sono notizie che come al solito arrivano un po' da tutti i lati. Partiamo da Volpedo, luogo insomma affiliato alla frutta per antonomasia, e c'è un discorso molto serio, è stato un anno nero per la nostra frutta.
Meno 70% di pestolo.
Ecco, questo è un dato fondamentale per un'economia come quella di Volpedo che insomma si basa moltissimo.
La siccità, la gelata primavera ha compromesso gravemente i raccolti. Quel poco che sono riusciti a fare ovviamente è stato fatto molto bene, i frutti erano anche molto buoni, però la quantità era piccolissima, quindi anche il guadagno dei coltivatori è stato molto ridotto.
Certo.
Da Volpedo Frutta parla il presidente, ha cercato modi di sostenere i suoi associati, però sicuramente la situazione non è stata affatto facile da affrontare.
Certamente. E dall'altra parte invece torniamo diciamo così alle buone notizie, perché ormai siamo tutti diventati appassionati di basket, ma è inevitabile, questa squadra è straordinaria.
Questo basket vola. In Supercoppa ha già vinto, si è qualificato alle finali, sabato sera incontra il Virtus Bologna, che è una star.
È un onore, è un onore.
veramente, abbiamo una squadra che sta facendo faville. Anche chi non è appassionato di basket comunque un occhio di riguardo per il Tertona ce l'ha, e ovviamente non può farglieli, perché è una squadra che si comporta così e che si presenta già alle porte del campionato con dei successi. Insomma, speriamo che il campionato sia grandioso come sono gli inizi,
certamente.
Lo auguriamo con tutto il cuore.
Quindi insomma il Tertona ci mette di buon umore, questa cosa ci fa molto piacere. Altra notizia, direi che anche questa più che di buon umore, grande speranza nel cuore, riapre il Teatro Marenco di Novi Ligure. Raccontaci un po' meglio.
2021 che viene dopo 2020, che sono due anni tragici. Neri, come per la frutta, aprire un teatro è un segno di grande speranza di futuro veramente, e aprirlo tra l'altro dopo 70 anni.
Certo.
L'ultimo spettacolo sul palco del Marenco c'è stato 70 anni fa, quindi anche questo è un significato profondo. E il primo spettacolo sarà a novembre, l'11 novembre, sarà un concerto per inaugurare il nuovo Marenco. Qualche giorno prima ci sarà l'inaugurazione vera e propria col taglio del nastro, però sicuramente si tratta di una notizia direi quasi epocale, cioè per questa epoca, questo secolo. In effetti ha anche cambiato il secolo, perché chiude nel 900 e riapre nel 2000.
Ottimo.
Negli anni 2000.
Sì, è vero, diciamo che così speriamo di andarci il prima possibile. L'11 novembre è l'appuntamento diciamo così per la riapertura. Invece poi Voghera, ormai l'altra cosa è sempre associata alla politica in qualche modo, quindi Voghera è la città più politica che abbiamo.
Forse anche qui si
cosa succede? Cosa succede?
Luce,
ecco.
Anche di mesi non facili, sappiamo tutta la questione di Voghera, col caso Triatici, prima ancora c'era stata la questione dell'assessore Miracca che era stata accusata, insomma era un momento molto pesante. La sindaca Paola Garlaschelli ha fatto questo rimpasto, ha creato due nuovi assessori, una donna e un uomo, Fuggini e Malvicini, entrambi della Lega, ai quali vanno due assessorati importanti, l'ambiente e la cultura, e ha dato le deleghe della sicurezza a un altro assessore che era già nella sua giunta, e insomma si comincia pian piano a intravedere un po' di serenità, almeno si comincia un percorso,
certo,
per
certo.
Questa amministrazione che è stata eletta, ricordiamo, solo un anno fa.
Sì, sì, sì,
che
sì,
ha
sì,
vissuto
sì.
un anno anche lì nero,
sì,
abbastanza
sì.
nero, diciamo che sono tutte notizie in cui si esce da periodi difficili e si guarda avanti con grandissimo ottimismo, e speriamo che anche per il comune di Voghera possa cominciare un lavoro serio e proficuo per la città.
Ecco, infatti, quindi insomma speriamo che le cose vadano per il meglio soprattutto. Invece qua parliamo di una cosa molto interessante che ha tenuto banco per molto tempo, il crocifisso a scuola, la Corte di Cassazione dice che può essere esposto.
A volte a sollevare certe questioni poi si rimane anche un po' così.
Addirittura ragazzi. Si va al contrario, ecco, rispetto a quello che si
questo
pensa.
Tutto nasce da un professore di Terni che quando arrivava in classe toglieva il crocifisso. Il preside lo rimetteva, insomma la questione finisce, va per avvocato e arriva fino alla Cassazione.
Certo.
E la Cassazione ha dato ragione al preside alla fine e alla Chiesa, perché il crocifisso non dà nessun fastidio. Le motivazioni sono ben spiegate, noi facciamo una sintesi ovviamente,
certo.
però partono da questo presupposto che non crea assolutamente un senso di oppressione, cioè il crocifisso non viene esposto per imporre a qualcuno qualcosa,
certo.
ma è un simbolo e come tale rappresenta un'identità, perciò
sì,
può essere
sì,
esposto.
Sì, sì, sì.
Ovviamente si dice, si lascia la libertà alla scuola, la scuola è libera di esporlo o meno,
sì.
e di esporre il crocifisso o eventualmente anche altri insieme ad altri simboli religiosi.
Certo, certo, è uno come gli altri,
esatto,
ecco, non è che deve prevaricare.
Non è che questo in particolare va a nuocere alla salute dei ragazzi.
Certo, certo.
E questa
certo.
è una grande vittoria. Lo commenta bene anche il segretario della CEI, Monsignor Russo, che appunto ribadisce il concetto dell'importanza dei valori dell'identità cristiana, che non significa assolutamente soffocare le altre religioni o imporre la propria visione, ma significa accettare quelle che sono le radici e esporre quello che è un simbolo per tante persone che in quel simbolo ci credono.
Sì, certo,
e
certo.
Alla fine,
certo.
diciamo così, che oltre al danno anche la beffa.
sì. Beh, insomma, diciamo che la Cassazione ha dato una risposta magari un po' inattesa, secondo alcuni, ma che comunque vale.
Sì, però
e soprattutto...
molto motivata.
Ecco, esatto.
Una motivazione che è difficile.
Vale la pena approfondirla.
Anche se c'era stata osteggiata, ovviamente, già dall'altra
sì,
parte.
Sì, 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 certo, certo.
Stati, però... In realtà è spiegata bene, ecco.
E senti un po' invece, Daniela, poi chiudiamo così la prima pagina, il viaggio del Papa, c'è Francesco che passa dalle parti del cuore dell'Europa, appunto un viaggio tra Ungheria e Slovacchia. Ecco,
sì,
esatto.
Un viaggio di 3 giorni, tra l'altro con Monsignor Marini, l'ultimo viaggio con
attenzione,
Monsignor Marini.
Attenzione, attenzione, sì, sì, sì.
Sì, perché sì. era lì, in tanti l'hanno visto sulla spiaggia del santuario ieri, l'hanno visto a Budapest nella messa, è stata celebrata, insomma è stato bello vederlo accanto a lui.
Certamente.
E beh, anche il suo ultimo viaggio, perché ormai venendo Tortona sarà difficile che faccia.
Vabbè, speriamo ci accompagni in qualche pellegrinaggio,
ecco,
insomma
sì,
ce
sì,
lo
esatto,
auguriamo.
Sì,
no, no, no.
Il Papa, ovviamente spero che il Papa lo saluti
esatto,
calorosamente.
Gli dia qualche idea.
Ecco, no, è stato un viaggio molto importante, tra l'altro ci sono stati degli incontri significativi, è andato a Bratislava nel quartiere dove c'è il memoriale della Shoah, ha rivolto appelli molto forti contro l'antisemitismo,
certo.
E poi ha incontrato i giovani, ha incontrato i vertici politici, tra cui Orban, in questo incontro che è durato circa 40 minuti, è andato a trovare i Rom, questa comunità Rom nella città vicina a Bratislava, ieri è stato in questo santuario mariano, che è il santuario mariano per eccellenza della Slovacchia, la Vergine Addolorata è la patrona della Slovacchia.
Certo.
Insomma, 3 giorni davvero intensi in cui ci sono stati momenti molto spirituali, è stato definito proprio un pellegrinaggio spirituale. Ha chiuso, ricordiamo che lui è andato a Budapest per chiudere il congresso eucaristico internazionale.
Certo.
Quindi c'è stato questo momento di Stazio Orbis, cioè dell'adorazione davanti all'Eucaristia e di tutto il mondo che si è fermato a pregare il Signore nell'Eucaristia.
Certo.
E perciò 3 giorni vissuti pienamente e che nei quali ha fatto discorsi intensi, profondi e che meritano di essere
approfonditi.
Noi diamo un assaggio, diciamo,
certo,
della nostra pagina, e poi c'è modo anche sui siti,
certo, certo,
di trovarli per intero.
Di aggiungere qualcosa. Sono a pagina 3 del Popolo, quindi raccontiamo del Papa. Allora, se sei d'accordo, Daniela, torniamo tra un brano musicale, tra poco insomma approfondiamo qualcosina in più e poi ci salutiamo. Arriviamo subito, resta in ascolto, arriviamolo.
Certo,
okay. A tra poco, Daniela.
Ciao.
Di nuovo in onda su Radio PNR 96.400, di nuovo in onda con Daniela Catalano. Ciao Daniela, rieccoci.
Eccoci.
Allora, Daniela Catalano, direttamente dalle pagine del Popolo. Il Popolo è il settimanale della diocesi, in uscita il giovedì per quanto riguarda la zona di Tortone Novi Ligure, il venerdì invece Voghera e tutto il resto dell'Oltrepò. Allora, sì. Daniela, dici un po' cosa possiamo trovare insomma all'interno del giornale, un paio di spunti in più insomma per correre in edicola, ecco.
Sì, come al solito cerchiamo di impegnarci,
sì,
e di notizie anche questa volta ne abbiamo tante.
Sì, 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 sì.
Perché ad esempio abbiamo, cominciando appunto così dal fondo,
certo,
dalle pagine della diocesi, abbiamo due pagine della diocesi in cui parliamo di due belle storie, anche queste sono due segni di speranza, due professioni religiose,
sì, certo,
una di una suora e una di sei chierici di
sì,
onorione.
Okay.
E diciamo che sono segni di speranza per una chiesa che appunto manca spesso di vocazioni. Suor Miriam Greppi ha fatto la prima professione nella pia famiglia delle suore del Santo Rosario Apostolo del Lavoro, un nome lunghissimo, è una delle congregazioni con nome più lungo, però ce l'abbiamo noi, ebbene sì,
viva,
la congregazione che è alla sede a Rivanazzano, che le suore sono a Rivanazzano, Rivanazzano Terme, e questa ragazza che è giovane del Comasco è entrata a far parte di questa comunità.
Che
e
bello,
a presiedere la funzione c'era proprio il nostro vescovo, l'arcivescovo Viola.
Certamente.
Alla Guardia, a Tortona, i sei chierici hanno anche loro fatto la prima professione.
Sì, certo.
E nelle mani di Don Giovanni Carollo, che è il superiore della provincia di Don Orione per l'Italia, e è presente anche il vicario episcopale, Don Maurizio Seriani, il vicario episcopale per i religiosi.
Certo,
e
certo.
Due segnali belli, belli, belli.
Sì, 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 evviva.
E poi ancora hanno restaurato a Voghera un bellissimo affresco del 1300. Nel Duomo di Voghera, che raffigura la Beata Vergine del Soccorso.
Insomma,
questa è una notizia di arte che ci fa onore, perché viene salvato il nostro patrimonio artistico.
Certamente.
Ma ci sono due pagine di storie interessanti.
Vai.
Queste. San Matteo, chiesa di Tortona.
Sì,
i
certo,
tortonesi potranno scoprirne qualcosa in più grazie a Fausto Miotti e a delle novità che sono emerse da un volume uscito a Berlino nel 2007,
sì,
che parla anche della chiesa di San Matteo.
Okay.
E quindi ci sono delle vicende inedite che ci vengono raccontate da Fausto Miotti, mentre Don Maurizio Ceriani prosegue quello che ha fatto la settimana scorsa, dove aveva raccontato un po' di aneddoti sui numeri dei vescovi,
sì,
sui numeri dei vescovi che si sono succeduti fino a Monsignor Marini.
Certo.
Questa volta si sofferma su Beato, vescovo di Tordona e cancelliere di tre sovrani. Ebbene, abbiamo avuto anche questo.
Mamma mia!
Adesso
mamma
ci arriva
mia,
il cerimoniere del Papa, però all'inizio dell'anno 1000 abbiamo avuto sulla sede vescovile di Tortona un cancelliere di tre sovrani.
Wow.
Perché Tortona aveva una
luogo strategico per eccellenza,
esatto, un'importanza,
sì,
sì, non da poco,
certo,
e
certo,
quindi come tale meritava. Poi abbiamo le nostre rubriche, non dimentichiamole mai,
sì,
sono tre interessanti, che sono siamo donne in famiglia, e quella sul Galateo che attenti al come, che si intitola Attenti al come.
Sì, certo.
E poi ancora le pagine locali con tante notizie di Tortona e dell'Oltrepò e di Novi. Tortona, ad esempio, ricordiamo anche, notizia anche questa, è bella, Don Giacomelli,
sì,
il sacerdote di Ponte Curone, ha festeggiato i suoi 25 anni della prima messa.
Wow, quindi certamente.
A Novi Ligure invece sabato ci sarà la giornata dello sport, e tra,
sì,
gli ospiti di questa giornata dello sport c'è Luca Lovelli,
certo,
che è il nostro corrispondente da Novi Ligure, parlerà delle sue Olimpiadi, perché
sì,
Luca è andato a Tokyo,
esatto,
ha seguito le Olimpiadi in prima persona.
Beh, direi che c'è veramente, veramente di tutto.
Tantissimo, cioè,
ecco,
non mi resta che sfogliare, parliamo anche dell'Afghanistan, della questione Kabul e dei...
Ecco, esatto, lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori dal momento che è il primo appuntamento della stagione e insomma rinfreschiamo la memoria. Il popolo è molto interessante perché nelle prime pagine dà un'occhiata innanzitutto al mondo e questo sì, insomma ve lo riconosco, lo fate veramente particolarmente bene e grazie. Insomma un'inquadratura ad esempio è molto interessante, tentare di capire cosa sta succedendo in Afghanistan, sì, al di là insomma delle immagini che, sì, sì, emozionali, ecco, ma cosa sta veramente succedendo, e qui magari una risposta c'è già, e poi pian piano ci si apre verso la diocesi, insomma Tortona, Voghera, Novi Ligure, i centri zona della nostra diocesi sono tutti raccontati e trattati come si deve. Quindi io ripeto che il popolo è in edicola il giovedì, quindi già oggi per quanto riguarda Tortona e Novi Ligure, mentre per quanto riguarda Voghera e l'Oltrepò il venerdì, ma poi ci sono mille altre occasioni. Seguite sui social il popolo, perché come al solito con post molto schematici e intuitivi, mettiamola così, anche per gente distratta come me, riescono a dare notizie al volo e farsi capire. Daniela, io ti ringrazio, Daniela Catalano, ti do innanzitutto un buon lavoro e ti do soprattutto appuntamento giovedì prossimo.
Va bene,
allora ci sentiamo giovedì, grazie e buon lavoro. Ciao Daniela, ciao, a presto.